Francesco Piglia, tutto il tema della valutazione sulla base degli outcome o degli impatti è un tema che ci ha seguito molto in questi tre giorni, ed è un tema a cui noi siamo particolarmente affezionati, quindi grazie di averlo tirato fuori. E saluto, non l'avevo fatto prima, c'è qualche centinaio, adesso i numeri precisi non li so, ma sicuramente più di quelli che sono in platea, che sono 350 adesso, che ci stanno seguendo, 361, che ci stanno seguendo via streaming, quindi li ringrazio. È molto difficile avere le missioni, quindi tante persone ci stanno seguendo via streaming. Abbiamo avuto più o meno il doppio di quelli che sono entrati all'interno di Forum PA, circa altrettanti ci hanno seguito in questi giorni via streaming su tutte le sale stiamo facendo in questo momento. Do la parola adesso a Stefano Caldoro, il Presidente della Regione Campania. Anche a lui sostanzialmente la domanda che è in filigrana su tutto il nostro convegno di oggi. Perché dovrebbe andare meglio? Cioè, possiamo essere speranzosi che vada meglio la prossima programmazione? E se possiamo essere speranzosi, su quali basi? E su quali, adesso Francesco Piglio ci ha dato alcune sue ricette, secondo me, molto interessanti, che sono ricette soprattutto di metodo anche, in qualche modo. Dal tuo punto di vista, quindi di una grande regione del Sud che ha quindi un'importante fetta dei finanziamenti del europei, qual è il tuo punto di vista? Sei più ottimista, e se lo sei perché, o se non lo sei perché non lo sei?
Intanto grazie a te per l'invito. Entro nel merito. Intanto bisogna per forza far meglio, perché poi si guarda gli errori del passato e quindi dobbiamo fare un passo avanti, e questo mi pare che è un obiettivo di tutti, e io sono fiducioso che si farà meglio della precedente programmazione. La questione di metodo, intanto di principio, almeno per quanto riguarda le aree, quelle obiettivo convergenza, insomma quelle che hanno maggiore difficoltà di sviluppo, per togliere un po' una vecchia abitudine, quella di pensare, di leggere i dati delle risorse che vengono affidate a queste regioni sui vari programmi, che sono i programmi, chiaramente in questo caso la programmazione europea 14-20, ma questo vale anche per la precedente, di contare la massa di queste risorse che vengono trasferite attraverso questi programmi, con tutte le misure che chiaramente questi programmi hanno al loro interno, e guardare, sperare in un effetto automatico. Tante risorse dovrebbero migliorare sugli obiettivi di servizio le cose che sappiamo, ma nella maniera più semplice, schematica, il PIL o il reddito pro capite. Questo deve produrre migliori servizi, e soprattutto maggiore ricchezza. Questo poi, quando si fa il conto, non avviene mai, perché si va a fare anche l'Istat ieri ha dato giù i numeri, e quei numeri dimostrano che aumenta il divario. Dice, ma come, vi diamo tutti questi soldi e non riuscite a recuperare? Perché c'è un cattivo vizio, credo anche della CO, di pensare che questo sia un'azione aggiuntiva rispetto a un trasferimento della spesa pubblica complessiva data alle regioni del Mezzogiorno, che essendo aggiuntivo deve produrre qualcosa di più. Non essendo neanche sostitutivo di quello che non viene trasferito nel Mezzogiorno, come possiamo pensare, al di là della qualità della spesa, che è sempre l'obiettivo, ma come pensiamo che se guardiamo i fondamentali della spesa pubblica e vediamo che sul pro capite ci sono minori trasferimenti pro capite al cittadino del Sud, compensando anche di qualche centinaio di euro in meno, forse quasi 1.000 euro in meno, di trasferimento pro capite. Se si ha meno ricchezza, come si può pensare di aumentare il PIL e il reddito pro capite e i servizi? E se ne dà la colpa al fatto che non si sono utilizzati bene i fondi. Allora, se c'è un cattivo utilizzo, comunque la necessità di un migliore utilizzo in termini appunto di qualità, l'utilizzo dei fondi è un vero dibattito, ma questo non può essere semplificato con lo schema vi diamo tutti questi soldi e non raggiungete gli obiettivi, perché questi obiettivi sono irraggiungibili se hai soldi in meno. Questo dobbiamo capire chiaramente, cioè se aumenta il divario non è solo un problema dei problemi del Sud, di competitività per alcuni aspetti, di difficoltà di sviluppo come conosciamo, ma soprattutto perché ha meno risorse. E il sistema, diciamo, di raggiungimento di obiettivi sui costi standard, le grandi scommesse che sono state messe in tutte le leggi nazionali, tra la determinazione dei fabbisogni, l'aggiungimento delle regioni benchmark, tutti gli obiettivi e i parametri, non sono irraggiungibili se le risorse non hanno un sistema di perequazione che, tra l'altro, anche la legge sul federalismo, al di là dei meccanismi attuativi di quella norma che hanno prodotto il contrario di quello che dice la norma, diceva proprio questo, sulle differenze delle capacità fiscali, sui riequilibri, sul fondo perequativo e su tutto il resto. Quindi credo che dobbiamo intanto sgombrare il campo da questa cattiva notizia, come la possiamo definire, questa interpretazione che questi fondi devono servire per... No, questi sono neanche compensativi e devo dire poi tra l'altro non sono rigidamente attribuiti in una logica della cosiddetta spesa pubblica ordinaria, anzi devono avere altre finalità, col rischio che conosciamo che andiamo a compensare per esempio sugli asili nido, su tante operazioni, sugli obiettivi di servizio, carenze che sono proprie di una difficoltà di trasferire risorse ordinarie che oggi hanno anche il paradosso che nella distribuzione dei fondi ordinari sul sociale quello che ti conteggia non è l'obiettivo da raggiungere, fare più asili nido, ma avendone di meno e avendo meno spesa te ne do sempre meno, perché questa è la parte ordinaria, cioè tu avendone meno ne avrai sempre meno di risorse e tu tenti di compensare con misure di carattere straordinario. Quindi credo che ci sia un problema paese che vada risolto, che non può essere esaurito nella logica vi diamo questi fondi europei alle regioni di convergenza, hanno questi bei programmi potenti, non sanno spendere i soldi, non ce la fanno e quindi figuriamoci se dobbiamo attivare tutt'altro. E quindi questo è un problema veramente di paese, ma di diritti costituzionali, individuali, come diritto alla salute ed altri, dove vuol dire tema assolutamente attuale. Sul piano dei programmi, perché sono più fiducioso? Anche perché il lavoro che c'ha, insomma, che va nella vecchia alla nuova programmazione ci ha fatto capire anche quali sono i punti deboli. Uno degli argomenti più di metodo, cioè di lavoro, è se noi concepiamo i programmi come programmi chiusi, cioè che si aprono e chiuso e si chiudono rigidamente, tu hai sempre il problema che inizi troppo tardi e non ce la fai mai a finire, perché pensi di poter costruire tutto nell'ambito della programmazione del primo anno, poi trasferisci questi programmi per le aree tematiche, ai singoli ministeri, per i PON, alle regioni, per i POR, e questi poi da quel punto avviano le procedure come se dovessero ogni qualvolta tenere una data certa di inizio e una data certa di fine. Questo, se la imponi in maniera così rigida, finisci per non riuscire a iniziare in tempo e quindi c'è molto ritardo nei primi anni della spesa e alla fine vai lungo, dopodiché i 5 anni diventano 7 anni e poi andiamo avanti così di volta in volta. Penso che una delle idee buone che sono nate anche nella discussione tra di noi è quello di lavorare per tenere molto più collegati i programmi, che poi si dice la gestione a cavallo, la fa gestione ponte, termini che si usano per capirci meglio, ma insomma nella sostanza è dire perché le cose non devono avere una loro coerenza, i programmi, se io investo in questi interventi che hanno una programmazione più lunga dei 6 anni, 7 anni, perché noi sappiamo che alcune grandi opere pubbliche, per venire a quello che diceva il Presidente della Regione Sardegna, sì è vero che la sfida c'è sui cosiddetti grandi progetti, no? O meglio, rispondere al rischio di frammentazione con una programmazione di maggiore qualità, di maggiore, cioè maggiore impatto, che noi chiamiamo grandi progetti, ma possono essere anche altre cose nuove, che hanno bisogno di più tempo, soprattutto se non sono opere pubbliche. Sappiamo bene che in Italia qual è il tempo di opere pubbliche, è inutile che possiamo pensare di inventarci una procedura, a meno che non so, ci siano procedure in deroga, ma alla sostanza se devi far parte di quella che è il sistema paese hai questo rischio. Quindi credo che uno dei vantaggi che abbiamo in questa programmazione, nella futura programmazione, è proprio quella di poter leggere meglio questa fase di passaggio dall'una all'altra e rendere coerente un cosiddetta fine programmazione vecchia rispetto alla nuova condivisa che sta dentro una procedura che ha un immediato avvio, uno start immediato e veloce che ti permette nei primi anni di produrre maggiore spesa e soprattutto quando controlli la spesa sicuramente aumentano gli elementi di qualità, cioè se hai una capacità di controllo della spesa e non vai in difficoltà hai anche una maggiore capacità di controllo, una maggiore capacità di fare le cose fatte per bene per non rischiare azioni di sanzione o di controlli da parte della Commissione. Quindi questo è, non entro, mi permetto di non entrare nel merito degli obiettivi temati, delle cose che vogliamo fare, ma insomma sono cose abbastanza note, poi i problemi del Mezzogiorno sono simili, quindi è evidente che uno sforzo in più noi dobbiamo farlo non nella logica aritmetica della definizione della quota porro, della quota pon, come se ci fosse un'azione, voglio dire, esclusivamente algebrica oppure aritmetica, di andare a stabilire i numeretti. Dobbiamo tentare di riuscire a capire quali sono le azioni che dobbiamo condividere. Io capisco una certa difficoltà di chi non mastica, come noi del Sud, amministratori o d'altro, tutte queste sigle. Ma io ho ascoltato più volte ministri, uno di questi è il ministro Tremonti, ma ultimamente anche dal presidente del Consiglio Renzi, che quando si inizia a parlare di PON, POR, poi iniziano a fare PIL, POL, PUP, cioè la loro reazione non è, dice, ma quante cose ci sono, e quindi tendono a giocare su sti nomignoli e buttarli lì, e perché non oggettivamente, e quando capita un presidente del Consiglio, o un ministro dell'economia, che hanno un certo peso anche in questa logica della programmazione, vuol dire che qualche problema c'è, se non riescono ad afferrar loro il senso di tutti questi programmi, così divisi, così specifici, col numeretto vicino, tanto a te, tanto a me, dove la logica della programmazione unitaria deve riuscire a trovare un suo oggettivo peso strategico. Quello che manca, credo, ancora oggi, è una visione strategica d'insieme che pur se è costruita, devo dire, nei documenti che egregiamente la struttura del DPS fa, perché dare un torto al DPS che nell'accordo di partenariato non ne dà una visione strategica, ecco, credo che dobbiamo politicamente recepirla più forte e darne un senso a quel documento, sennò finisce per essere un documento di tante pagine, e noi sappiamo che documenti di tante pagine, soprattutto molto pesanti all'inizio, con tutte le riprogrammazioni che abbiamo, poi carta straccia, perché poi quelle robe che abbiamo scritto un anno fa poi ce le fanno riprogrammare tante volte, che tutto quello che all'inizio ci dicevano è impossibile, io mi ricordo alcune cose, è impossibile che possiate avere questa roba, ma come si fa, come è pensabile che ammortizzatori in deroga eccetera, ma non ci pensate proprio, poi chiaramente è arrivato il problema e vedete come ci hanno fatto deroghe, riprogrammazione su riprogrammazione, non so quante io ne ho contate almeno per la mia esperienza di queste riprogrammazioni, quindi la logica strategica ci aiuta, documenti più leggeri, più flessibili, più leggeri, più di indirizzo, credo che siano più utili rispetto all'appesantimento di tanti documenti che potrebbero non avere nessuna efficacia. Però voglio dire, questo è l'obiettivo comune, quindi non è una critica a qualcuno, sia ben chiaro, è una esigenza che sentiamo tutti, quindi ci siamo, questo rassicurare chi pensa che ci sia, no, c'è una oggettiva volontà a raggiungere questi obiettivi, non è sempre facile perché ognuno deve fare il suo proprio mestiere e quindi spesso se la politica non fa la sua parte finisce che sbaglia perché quell'obiettivo va perseguito. Ultima, due questioni velocissime, la prima che è una mia, insomma, evidente, io ho un'esigenza che la Campania, ma c'era anche la Calabria, per alcuni aspetti la Puglia meno, diciamo le due regioni per la salute speciale, la Sicilia è una cosa diversa, cioè. Noi abbiamo per esempio una roba che non ha proprio senso, dove che la risposta, io sono 3 anni che lotto, devo dire, su questo argomento, che è la manovrabilità IRAP con i fondi europei. Ma che cosa si pensa? No, ma tu devi rivoluzionare, se è ben noto, le norme, le leggi, i regolamenti, non è possibile utilizzare fondi, tra l'altro manco nazionali, per manovrabilità. Poi ci sono sul regime di aiuti ormai sentenze che dicono che questo si può fare anche per ambiti territoriali. Tante cose sono state superate, ma diciamo un vincolo di principio non è stato superato, che però va superato, perché io capisco che il principio nasce dal fatto, non rendiamo i territori che si fanno la guerra tra di loro con l'utilizzo dei fondi in una logica di manovrabilità IRAP, soprattutto quando sono territori vicinissimi, piccoli, piccoli. Allora io capisco che uno vicino all'altro, due province piccole, si fanno la guerra e diventa una roba oggettivamente insostenibile. Ma pensare che un territorio come la Campania, che ha 6 milioni di abitanti, ci aggiungo la Calabria, altri 2, e siamo già a 7 milioni, hanno una necessità di compensare eventualmente l'IRAP. Noi siamo praticamente con l'IRAP al 3,97%, la media, come sapete, è il 3,9%, considerando che le regioni che stanno al 3,9 possono utilizzare una manovrabilità di meno 1 su alcune specifiche imprese e fanno un punto in meno su alcune imprese. Quindi la media non è mai 3,9, probabilmente 3,2, 3,3, 3,5. La nostra è 3,97 base. Perché cosa? Perché noi paghiamo lo scotto con le proprie nostre addizionali delle piani di rientro della sanità. Cioè, chi ha fatto 20 anni fa debito sanitario, oggi lo ripagano quei cittadini che sono IRPEF e IRAP, quindi cittadini, e capisco che sull'IRPEF è complicato, ma sull'IRAP Quando noi all'impresa campana o l'impresa calabrese gli mettiamo il 4,97, ma che gli vai a raccontare? Che poi c'è una serie di belle misure europee che sono tutte quelle robe a bando. Quello mi dice: scusami, ma tu risolvimi il problema di base, che è quello che io impropriamente, ingiustamente tengo una tassa di un punto in più, ma come concorro con la Basilicata? Io non vado a dire con la Lombardia, ma con la Basilicata che mi sta a fianco, che c'ha un punto e mezzo di IRAP in meno. E se l'Europa non capisce che è un'operazione, che è una misura giusta, corretta, proprio nelle finalità, cioè l'Europa dovrebbe aprire un'infrazione all'Italia su queste robe qui, dovrebbe fare il contrario, no? Invece dice: no, noi vogliamo risolverlo. Per compensare, che è una cosa corretta, giusta, tra l'altro è una misura automatica, che fa spesa immediata e certa. Io ho fatto il conto solamente nei prossimi 2 anni, in termini di compensazione IRAP, quindi non IRAP di vantaggio, la Campania, considerando il tetto minimo, cioè di mettersi come la Lombardia, oddio, dovrebbe avere qualche beneficio in più, no? Perché se si parla delle piccole e medie imprese in un'area di... insomma, gli diamo altri benefici a bando, complicati, complessi, accordi di programma, contratti di programma, copie di filiera, accordi di rete, robe che impiegano decenni, no? Per avere i loro frutti. Noi gli diamo la roba più semplice e immediata. Noi teniamo 192 milioni di euro di differenza con le regioni, mediamente con le regioni come Campania, considerando il 3,9, ma se considero il 3,5 siamo a 250 milioni. In 2 anni per noi sarebbero 500 milioni di compensazione IRAP immediata, sarebbe un'operazione giustissima. Fa spesa, è giusta, equilibrata, non è clientelare, non è, voglio dire, discrezionale, una bella cosa pulita, semplice. E con le cose semplici l'Europa non riesce a capirle. Cioè, è così testarda, permettetemi di dire, alcune uffici, alcune logiche europee, no? Non critico l'Europa che va di moda e quindi ci metto no, qui c'è un problema proprio di logica, ma per quale motivo non si supera questo problema? Chi ce lo spiega? Qual è la politica che è in grado di andare lì a dire questa è una roba giusta e si fa? E si può fare? Abbiamo fatto d'altro, abbiamo fatto anche altro e quando c'è stata necessità li abbiamo risolti i problemi. Le cose semplici che non si fanno, quindi io consiglierei nel lavoro che dovevo mettere in campo di fare cose semplici e dire e dare una risposta anche a questi mega programmi complicati che vanno su un territorio che difficilmente riesce a gestire, di dargli qualche misura automatica, no? Quello che fanno i paesi che spendono prima e sono tra l'altro trasparenti, non discrezionali, quindi non corriamo neanche nel dubbio, eccetera. Ultima questione, veramente ultimissima, ho preso anche troppo tempo, che riguarda la logica di rapporto dell'Italia con l'Europa. Noi stiamo venendo insieme con gli uffici del governo da una trattativa che è kafkiana, che è le misure, diciamo, delle procedure che sono state aperte per la Campania, ma non solo, ma questo vale per la Puglia, per la Calabria e per altre regioni, sui vecchi programmi. Quindi programma 2000-2006, mi sembra preistoria, noi siamo oggi a discutere di una procedura di rettifica finanziaria, si chiama così, di correzione forfettaria legata a un campionamento dell'1%, pur discutibile tra l'altro nel merito, e l'abbiamo anche contestato, nel quale si dice: ma visto che tu in quell'1% hai fatto lo 0,6 di possibili infrazioni, io ti taglio il programma del 25%. Uno pensa: il vecchio è già finito, e quindi ti taglio il nuovo programma, già un'ingiustizia, il 25%, caspita, no? Noi siamo contribuenti attivi, ci tagliano pure. Su quella logica tutta strana, no? Forfettare 1%, voglio dire, poi il campionamento come lo si fa, 25% di taglio, poi dicono: allora tu pensi, inizia il programma, dal nuovo programma vi tolgono qualcosa. No, te lo tolgono in un programma che è alla parte finale e te lo tolgono di cassa. Cioè praticamente ti pigliano i soldi, quando ti vai a chiedere la metropolitana, cioè il pagamento, se lo trattengono. Allora, io voglio capire, come già è difficile spendere, ma come pensiamo di poter spendere se alla Campania gli togliamo 800, e questo vale per la Puglia per il 10%, per la Calabria il 25%, anche se poi si fanno trattative al ribasso, 891 milioni di euro dal nuovo programma. Cioè alla fine programma ti togli una cassa di 891 milioni, impensabile. Poi lascia stare le cose tecniche, cioè facciamo così, andiamo a trattare invece del 25, chiudiamo col 10 che ci è andata bene. Cioè, questa è la forza dell'Italia oggi a quei tavoli, dove ti trovi dall'altra parte burocrazia europea, cioè sia ben chiaro, tecnici europei, anche validissimi per l'amor del cielo, ma che hanno ormai un format tale che tu non gli hai mai fatto cambiare idea. La Merkel, quando ha avuto qualche problemino, è andata direttamente da Barroso, non è passata per le commissioni, e ha detto: che vogliamo fare? Questo lo fece pure la Thatcher in altri tempi, no? Perché alla fine devi mettere un punto. è un punto che siamo i contribuenti attivi. Sbagliamo, ci correggiamo le cose, lo facciamo insieme in uno spirito di collaborazione, di leale collaborazione istituzionale, perché ogni qualvolta tu poi devi affrontare cose così importanti, tieni, e lo dico anche soprattutto agli uffici che trattano, il timore che dall'altra parte ci sia qualcuno che non solo ti giudica con severità, ma ti toglie anche le risorse. E quindi diventa oggettivamente tutto più difficile. E spesso si scrivono cose con la logica di sperare di poterla farla franca nei programmi futuri. Quindi, insomma, abbiamo tanto lavoro da fare, che è un lavoro straordinario, perché questa è un'occasione per noi unica, e nello stesso tempo mi permetto di dire, far valere un po' di più la nostra politica e il nostro Paese negli organismi europei.
Grazie. Grazie.